Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente però, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo, ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete, sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da Lui ed Egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di Lui perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Stiamo meditando e pregando insieme su alcuni passi del Vangelo. In questa settimana alcuni passi del Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 7 e credo che può essere di qualche aiuto situare un paio di questioni che questa lettura ci fa penetrare. E una è il contesto in cui avviene, dunque siamo in questa sezione del Vangelo, è tutta una serie di diatribe, di discussioni tra Gesù e i giudei. E le discussioni sono tutte inquadrate a proposito di ricorrenze liturgiche, misteri, noi diremmo. In occasione delle ricorrenze liturgiche, Gesù e i giudei litigano. Ecco, questo è il senso di questi capitoli di Giovanni. La festa a proposito della quale si litiga, a proposito della quale si discute, è la celebre festa delle capanne o delle tende. I giudei tenevano sopra la casa, che era una terrazza, tenevano delle tende o delle piccole capanne da mettere in piedi in poche ore, e per 7 giorni, una volta all'anno, non dormivano in casa, ma dormivano nelle capanne, perché l'uomo non dimenticasse mai che è stato nel deserto e che la sua casa in realtà è una tenda, cioè che l'uomo non dimentichi mai il fatto che la sua vita è un viaggio. Questo è il senso. E ovviamente per loro il viaggio, il grande viaggio, era quello che ci aveva fatto compiere Dio, dalla schiavitù alla libertà, alla terra promessa, cammino nel deserto, nel quale Dio si era accompagnato con noi. Poi noi, quando siamo arrivati nella terra promessa, ci siamo fatti le case, il frigorifero, la televisione, la macchina, e anche il Signore gli abbiamo costruito una bella chiesa in pietra, in modo che sta lì quieto e non stufa più, non si muove più, c'ha casa anche lui, no? Cioè l'idea del Tempio era l'idea che in qualche maniera Dio stabilmente avesse casa in Israele, no? E però Dio non è uno che dice stai lì o stai qui con noi, in modo che noi quando ci serve abbiamo anche Dio, capito? No, Dio è lui che conduce il cammino, prima roba, e poi è inquieto Dio, insomma non puoi farlo stare nel mondo, in qualche buco, anche fosse una chiesa, no? Lui va. E allora la festa delle capanne, o la festa delle tende, aveva il valore liturgico, rituale, di iscrivere quest'idea del pellegrinaggio, del viaggio, della tenda, appunto. E legato a questo si leggeva il rotolo del Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità, tutto è leggero, tutto passa, no? Cioè il testo che illuminava il senso della festa era il canto della morte, era il canto della finitezza di tutto, hai capito? Del passare di tutto. Tra l'altro la festa delle capanne avveniva in autunno, quando si porta a casa il grano, gli olivi, l'uva, no? Proprio il momento del raccolto in cui l'uomo si ubriaca, in cui l'uomo si illude in qualche maniera di riempire i granai, di riempire la pancia, no? Coelet dice, ricordati, vanità delle vanità, tutto è vanità, tutto passa, no? Capanne, appunto. Capite come, appunto, senza tirarla lunga, insomma, c'è sotto tutta l'idea della rivelazione, il senso della vita, il senso della storia, e il senso anche del passare di Dio tra gli uomini, della Pasqua di Gesù, che è un passaggio, appunto, ha posto la sua tenda tra noi, e noi abbiamo anche sradicato la tenda, l'abbiamo cacciato fuori anche dalla tenda, no? E difatti, il secondo tema presente in questa lettura, chi magari stasera viene in chiesa per creare legami anche con i morti, anche con le persone, cioè, si trova qui una lettura con la quale dicono, ma guarda che il Signore sta cercando di farlo fuori, capito? Cioè qui non c'è un discorso di amicizia, di amore, di... No. E se uno incomincia a chiedersi, ma perché vogliono far fuori Gesù? Perché sta roba qui, insomma, era cattivo, ha fatto del male, ha rovinato qualcuno. E volevano far fuori Gesù perché... E adesso dico una cosa che sorprende, no? Perché aveva una certa idea di Dio, riassumo così la faccenda. Cioè l'idea di Dio che Gesù portava era talmente irritante, era talmente destabilizzante che bisognava stoppargli la bocca, capito? No? A differenza di noi, che invece la questione di Dio è una questione del tutto secondaria, vogliamoci bene noi, poi la questione di Dio è indifferente, tu pensi così o pensi... No, per Gesù non è proprio così la cosa, la questione di Dio è decisiva, cioè chi è Dio in realtà ne va anche dalla questione chi è l'uomo. Per esempio, che ne è di mia mamma che è morta, appunto, no? Che ne è della sorte dei morti? È una piccola questione legata alla questione di chi è Dio. Oh. Quindi tutti questi temi, la tenda, la vanità di tutto, la morte. E Dio cosa fa in queste robe qui? Chi è? Appunto, no? E Gesù ha una sua rivelazione su Dio. E sappiamo qual è, no? Non sto qui. E però... Proprio questo Dio di Gesù, che poi ci obbliga a guardare in una certa maniera gli uomini e i nostri rapporti con gli uomini, questa idea qui è stata eliminata, è stata uccisa, no? cristiani su questa eliminazione hanno fondato la loro fede. No, aveva ragione lui, appunto. E basta, dai, fermiamoci qui. Ci sarebbe un ultimo tratto di questo passo, vedete che è andato su coi parenti, ma di nascosto, perché i parenti sono stati i primi a non essere d'accordo con Gesù. Per dire la solitudine di Gesù di fronte alla famiglia, mi sa che questa questione qui, beh, è chiaro che i legami familiari, di amicizia, di amore sono, come si dice, la risorsa principale che noi abbiamo per affrontare poi la vita, però la punta alta della vita, la questione di Dio, mi sa che è una faccenda che alla fine ciascuno di noi deve decidere.
Al di sopra della tenda, del tempio, di tutto quello che i giudei valorizzavano, c'era Dio. Per Gesù era Dio, era il Padre che decideva, che sapeva. E era la sua comunione col Padre che lo rendeva così sicuro e capace di affrontare tutte le situazioni. E per cui aveva però anche gli occhi aperti sul mondo, e Gesù sapeva e capiva tutti i movimenti che i giudei faceva, e conosceva persino i loro pensieri. Quelli lì avevano pensato cosa viene qui a imbrogliarci, no? E Gesù dice: voi dite, voi pensate così, ma è così. Perciò Gesù era qualcuno che aveva i suoi legami con l'Eterno, col Padre, con chi, diciamo così, con chi ha l'ultima parola. Però era legato e capiva e comprendeva, aveva gli occhi aperti sul mondo. Per cui capiva anche che ormai il suo destino era già fissato da parte degli uomini. Ma comunque è interessante, a me interessa molto, perché altre volte Gesù era lì sul precipizio per essere preso, ma non era la sua ora, e lui passò in mezzo a tutti e se n'è andato perché non era l'ora. Così anche in questo Vangelo ci fa vedere che non era ancora ora, per cui anche se le cose erano già prestabilite e anche il Padre quasi era convinto che Gesù bisogna lasciarlo andare e percorrere la sua strada, però non era ancora giunta l'ora. È una cosa importante anche per noi questa, perché se non è l'ora di certe cose che devono succedere, non ci conviene angustiarci, perché c'è chi prevede e ci conduce.
In questa parte che è stata che è stata messa nella settimana, la quarta settimana liturgica quaresimale, ci sono le controversie più accese con i giudei, la folla e Gesù. Io mi sono fermata su questo della folla, perché rispondeva alle domande: chi sei e da dove vieni? E accuse e insulti che erano state messe addosso, ecco, perché era proprio un accanimento feroce contro Gesù, è vero. E quali sono queste accuse e questi insulti? Viene accusato di essere un samaritano, cioè un eretico, di essere posseduto da un demonio. E infatti, in altra parte della scrittura, è di essere posseduto da un demonio: chi credi di essere? Sei maggiore di Abramo? Di essere un peccatore. di non avere studiato la scuola rabbinica, di venire dalla Galilea, di non osservare il sabato, di non avere testimoni a suo favore oltre a lui stesso. Come si comporta Gesù di fronte a queste accuse infamanti? Non si stupisce di essere criticato, anzi lo previene. Non si fidava di loro perché sapeva cosa c'è nell'uomo. Un profeta non è onorato in patria. Non si sottrae alle critiche, ma per lo più risponde difendendosi dalle più pesanti. Perché fai queste cose di sabato? E lui risponde: mio padre opera e anch'io opera. Ascolta con pazienza, cerca di dialogare, si difende anche con calore quando è necessario o addirittura attacca, però con una calma profonda. Lo si intuisce dietro il giro delle frasi, il modo di esprimersi. Può essere un'invenzione letteraria? Non è certo così. È quel Gesù che Giovanni ha conosciuto. Quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo udito, noi lo attestiamo. E il Vangelo di Giovanni termina proprio con questa testimonianza. Ma qual è la radice di questa calma? Gesù lo dice: il Padre mi dà testimonianza. È il suo amore e la sua intimità, è la missione che ha avuto dal Padre, che lo ha inviato perché lo rivelasse e rivelasse il mistero di salvezza per tutti gli uomini. Questa appartenenza al Padre questa appartenenza al Padre sfocerà nella passione e nella morte, quando, senza più rispondere agli uomini, si abbandonerà al Padre tacendo. Quella forza che gli ha permesso di parlare gli permetterà di tacere e di accettare. Ci domandiamo: e noi? Abbiamo capacità di ascoltare critiche? Le accettiamo? Reagiamo? Se ci difendiamo se è necessario, però con quale misura? Quella misura che è di Gesù?
Signore.